Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò a loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero il ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. La parola di Dio ci mette davanti questa mattina due racconti, due narrazioni. La prima che abbiamo ascoltato, quella del Vangelo dei discepoli di Emmaus, che lasciano Gerusalemme, quindi lasciano la città santa, lasciano i luoghi dove è accaduto, sono accaduti i fatti della Pasqua e dove sono accadute le meraviglie di Dio a Gerusalemme, e si recano in un villaggio Emmaus, che in ebraico vuol dire sorgente calda, e a 11 chilometri da Gerusalemme, quindi si allontanano e perdono un po' il senso della storia, il senso dell'esperienza, e discutono tra di loro. È una fede raccontata, una fede che però rimane chiusa dentro questo recinto di questi due discepoli. Discutono tra di loro e discorrono. Ed è una fede poi che è raccontata, ma in modo triste. Quindi una narrazione che come un sudario copre una storia cadaverica. Parole quindi che raccontano una storia passata, ma che non ha incisività sull'oggi. Raccontano degli avvenimenti, ma nelle parole non c'è respiro. E quindi non c'è la vita. E raccontano i fatti di Gesù un po' in maniera stanca. Noi speravamo, c'è tutta una delusione, c'è un fallimento. E quindi è una fede quasi trascinata. Una fede che si rivolge al passato, che conosce i fatti, ma non è più viva. E pensiamo un po' a come noi narriamo questi fatti di Gesù. E poi c'è il discorso di Pietro, altra narrazione. Pietro racconta come i discepoli di Emmaus la vicenda di Gesù. Ma nel racconto di Pietro c'è, noi siamo testimoni, c'è un'esperienza, c'è un sapere di prima mano, c'è una fede viva, un incontro, qualcuno che ha squarciato il velo della morte ed è ritornato alla vita. Pietro racconta qualcosa di conosciuto di prima persona. Noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione. Quindi una fede che trasforma la vita, una fede che fa alzare in piedi. E alzarsi in piedi vuol dire ridare dignità. Alzarsi in piedi vuol dire mostrarsi, metterci la faccia. Alzarsi in piedi vuol dire rendersi visibili. Allora Pietro ha il coraggio di dire, il coraggio di parlare, perché l'esperienza non riesce a trattenerla, non può rimanere chiusa. E quindi è una fede che si riversa nella storia. E allora anche le sue parole sono parole cariche di spirito. C'è respiro. Pietro non si limita a raccontare, ma prende la parola. Cioè la fa sua. È come Gesù che la spiega ai discepoli di Emmaus e spiega tutto ciò che si riferisce a lui. Cioè la parola entra dentro le persone e le trasforma, tanto che le persone diventano parola. E la testimonianza è proprio questo, fare in modo che la parola diventi la nostra parola. E quindi siamo noi che diciamo parole che hanno vita e diamo la possibilità a Dio di parlare e di raccontarsi secondo i tempi e i modi dell'uomo. E l'indicazione, il Vangelo ci dà un'indicazione, dove possiamo trovare il Signore Gesù? Il Signore si accosta per strada innanzitutto. La strada compare 365 volte nel Vangelo. È il luogo degli incontri, è il luogo dei discorsi, è il luogo in cui il Signore Gesù è passato sanando e beneficando, dove ha incontrato la storia degli uomini. Storia a volte di fatica, a volte di malattia, a volte di emarginazione, a volte di domande, di ricerche. La strada rimane l'elemento non solo geografico, ma anche operativo del vivere cristiano. E si incontra il Signore nella strada, nella vita concreta. La strada vuol dire uscire fuori, vuol dire abitare i luoghi dell'uomo. E il Signore li abita porgendo domande. Vedete, si accosta ai discepoli ponendo domande e aiuta queste persone a scendere in profondità, cioè a non rimanere in superficie. Le domande servono quasi come se il Signore facesse da specchio in questa terapia tra Lui e i discepoli. E la domanda serve perché la consapevolezza prenda sempre più piede. E allora non rimane un discorso chiuso tra di loro, ma viene buttato fuori, viene tirato fuori. E allora le domande che diventano importanti, la Chiesa si accompagna nella semplice umanità, i loro occhi erano impediti. Quindi la comunità manifesta l'umanità, che non rivela subito quello che c'è dietro, ma è un uomo che interroga un altro uomo. L'importante è che le comunità, i cristiani, siano compagni di viaggio, siano sulla strada e si affianchino e non portino, ma accompagnino. Non decidano la via, ma fanno strada con le persone. Non si decide dove portare la gente, non si fanno progetti a tavolino sulla pelle delle persone, ma si fa strada con loro, accompagnandole e porgendo appunto domande. Il Signore poi fa come per passare oltre, perché la comunità non deve costringere. Il Signore non è un'imposizione, non è qualcuno che ci deve essere per forza. Il Signore si fa compagno e va accolto. Questi due discepoli lo fermano e sembrano quasi loro accogliere il Signore. Si fa sera, ormai il giorno volge al declino, e fermano un uomo che ha le stesse difficoltà, che la stanchezza del viaggio e l'insicurezza della notte. Quindi una Chiesa sentita vicina, sentita umana, sentita fragile, che viene fermata. E si mise a tavola e spezza il pane. Questo è l'unico segno cristiano. Entrò nella casa. La strada e la casa sono i due luoghi dove si incontrano il Signore. Hermes Salonchi dirà giustamente: la strada è il luogo dove si incontra la vita, la casa è il luogo dove si è veri. E allora la casa è l'intimità, la casa parla di noi, la casa ci racconta, la casa ha i nostri odori e i nostri sapori, la casa raccoglie le nostre esperienze, parla di questi tempi di vita. E allora il Signore spezza il pane nelle case, non nei templi. Si spezza il pane nei luoghi dove l'uomo concretamente abita, dove rientra, dove parte, dove sente famiglia, dove sente intimità, dove sente calore, dove si sente sicuro. E i gesti che fa il Signore, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, sono i gesti dell'Eucaristia. E sparisce dalla loro vista perché ci rimane il pane, quello che dobbiamo condividere con gli uomini. E allora forse incontreremo persone non della stessa fede o dello stesso pensiero, ma il pane è pane per tutti. E allora è riconoscibile, e allora è gustabile. E il pane crea fratellanza, il pane crea condivisione, il pane crea incontro. Il pane vuol dire dignità, vuol dire lavoro, quindi democrazia, partecipazione, possibilità di scegliere. È questo che dobbiamo condividere. E allora il Signore sarà riconosciuto, cioè il Vangelo verrà percepito, verrà vissuto, sentito, accolto, perché ha il sapore del pane, il calore del pane, la freschezza del pane. E allora capite il modo come ci dice poi Pietro nella seconda lettura. Dobbiamo spezzare questa vita nuova, questa possibilità, questa opportunità che Dio ci ha dato, ci ha messo tra le mani. Non quindi presentandoci come coloro che hanno risposte, ma quelli che portano domande, che si fanno viandanti tra gli altri e che si fanno pane, perché gli uomini possano riacquistare speranza, fiducia e possano tornare a Gerusalemme, cioè a riappropriarsi della sacralità della propria esistenza, riscoprire la propria spiritualità e sentire che lì Dio non è mai morto.